tecnologia di oggi ci mette in due modi diversi di fronte alla concezione che Gesù ha del potere e di conseguenza a come i cristiani, i suoi seguaci, debbono concepirlo e come debbano rapportarsi ad esso. Il primo è il brano stupendo del primo libro dei Maccabei, in cui si parla dei 1000 che danno la vita, che si espongono quindi sostanzialmente al martirio per non violare il sabato, ma soprattutto per non violare la fedeltà totale a Yahweh e non cadere quindi nell'idolatria. Scappano questi nel deserto, il re li manda comunque a cercare dalle sue milizie, questi ingiungono a loro o di uscire fuori e di rispettare i comandi del re, che consistevano in una religione unica di cui lui stesso fosse garanzia per aver salva la vita, ma fedeli alla loro tradizione, questi 1000 non rinunciano in nessun modo al dono della propria vita, a quello che potremmo chiamare senz'altro un martirio, perché reputano che la vita nel senso vero e nel senso pieno non sia solo la vita biologica che noi viviamo, ma sia soprattutto la vita definitiva, la vita finale, la vita in questo caso con Dio nel rapporto con Dio stesso. Quindi qui vediamo la reazione dei figli del popolo eletto all'ingiustizia palese, è una reazione di offerta totale di sé. Nel Vangelo invece il problema si sposta a livello di quello che è lo strumento indiscutibilmente più importante del potere politico, che è il denaro. Allora l'episodio è inserito in un contesto preciso. Il problema dei farisei e dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani è chiaro, loro hanno già un giudizio su Gesù. Questo è un disturbatore, non sappiamo da dove viene, dove va, non sappiamo cosa vuole, non sappiamo qual è il loro rapporto con gli occupanti, cioè con i romani, quindi dobbiamo trovare la strada per toglierlo di mezzo. E qui battono la strada di tendergli dei tranelli, e il tranello è proprio legato qui al denaro. Pensiamo al peso che nello sviluppo storico il denaro e tutti i fenomeni connessi dell'economia, della finanza, eccetera, ha assunto. E allora, siccome probabilmente tra i sacerdoti, gli scribi, gli anziani c'erano anche quanti ritenevano che bisognasse liberarsi fino in fondo dal potere romano, ecco che dicono: le tasse dobbiamo pagarle o non dobbiamo pagarle? E Gesù risolve il problema chiedendo una moneta e dicendo chiaramente: quel che è di Cesare datelo a Cesare. Però nello stesso tempo ricordatevi che dovete dare a Dio quello che è di Dio. Qui si intravede l'apertura intera della proposta di Gesù. Non siamo al mondo in nessun modo per dare un peso assoluto al denaro. Il denaro non può essere assoluto, ma dobbiamo dare un peso assoluto a Dio. Quindi c'è qui una risposta in questo Vangelo ben diversa rispetto a quella del primo libro dei Maccabei, che pure ha suscitato questa schiera dei 1000 martiri. C'è un rispetto, in un certo senso si può dire, del potere costituito, che vedremo poi essere ripreso anche da Paolo, ma una sua subordinazione a colui che ha le chiavi e la storia del mondo, quello che abbiamo pregato in modo così significativo nella orazione di inizio. Tu che ne hai il potere, o Dio dell'universo, fai che il corso degli eventi si svolga in conformità al tuo volere, perché possa procedere nella giustizia e nella pace. Questo dobbiamo chiedere, che il corso degli eventi si svolga in comunità, in conformità al tuo volere, perché allora sarà garantita la giustizia e la pace. È un problema di estrema attualità, è come se nella società di oggi Dio non contasse più niente, tantomeno di fronte a tutte le problematiche, anche gravosissime, che esplodono. Non penso solo al coronavirus, ma come ha ricordato il Papa oggi, penso alle tante realtà di guerra e di miseria a cui molti popoli devono far fronte. Allora, cosa ci può essere chiesto, cosa ci viene chiesto? Ci viene chiesto di non essere malamente ottimisti. Un conto è la speranza che il corso degli eventi si svolga secondo la conformità al volere di Dio come garante di giustizia e di pace. Un conto è l'ottimismo per l'ottimismo, che non ha un fondamento e soprattutto non ha necessariamente un fondamento definitivo, ed è soltanto un poco l'espressione di ciò che noi vorremmo, di ciò che noi pensiamo possa essere il bene e la felicità. No, c'è una lotta da fare che non è contro il sangue e la carne, ma è contro il diavolo, cioè non è contro i nostri simili, è contro i principati e le potenze che sono i dominatori del mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, che sono già più potenti di noi uomini. E qui la descrizione della dimensione di lotta proprio della vocazione cristiana, per resistere, per restare salvi, voi che avete già superato tante prove, e lì c'è la descrizione, l'applicazione di tutte le armi proprie del soldato al cristiano. È chiaro che si tratta di metafore, e però tuttavia sono abbastanza significativo, si vede di questa dimensione che il nostro cristianesimo di oggi, spesso annoiato e noioso, ha dimenticato in nome di un buonismo inefficace.